voglio invitarvi, fratelli e sorelle in Cristo, ad aprire la vostra Bibbia nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Desidero esporre tre caratteristiche del credente: quello che siamo in Cristo, quello che siamo in Cristo. La nostra vita ha un senso se realizziamo queste tre belle, gloriose caratteristiche che dobbiamo vivere come cristiani. Signore, benedica la lettura della sua parola. Capitolo 10, leggeremo tre versi, capitolo 10, i primi tre. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Dal verso 25, ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. E infine, verso 38, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Gloria a Dio. Tre caratteristiche, ve le elenco subito. La prima gloriosa caratteristica è: il credente è un adoratore. E il verso 38 al 42 ci parla di una donna che adora il Signore. Se vogliamo vivere una vera vita cristiana, dobbiamo essere dei veri adoratori. Viviamo in un mondo pieno di idoli, ma il credente è il vero adoratore che adora Dio in spirito e in verità, perché Dio è spirito e i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e in verità. E noi vogliamo appartenere a questi. E se la nostra vita si spenderà per questo scopo, allora, fratelli, sorelle, cari fratelli, gloria a Dio, la nostra vita sarà spesa bene. Anzi, sarà investita bene. Veri adoratori. Nel testo dal 25, avete la Bibbia aperta, dove c'è la storia e la parabola del buon samaritano, famosissima parabola del buon samaritano, fino al verso 37 troviamo un'altra caratteristica: non solo adoratori di Cristo, ma imitatori di Cristo. E la storia che abbiamo qui davanti parla di un samaritano che lascia tutto e che aiuta quel bisognoso. E il Signore dice al dottore della legge, che è interrogato: vai, fai anche tu il simigliante, cioè imita quell'uomo che ha fatto così. Noi, fratelli, dobbiamo imitare quell'uomo che ha fatto così. Sapete bene di che uomo sto parlando, è vero? Pilato disse: ecco l'uomo. Gloria a Dio per quell'uomo, il figlio dell'uomo. Gloria al Signore per Gesù Cristo. Abbiamo cantato meraviglioso il suo nome, meravigliosa la sua persona, meravigliose le sue parole, meraviglioso il suo carattere. Gloria a Dio, vogliamo imitare Gesù. E dal verso primo al verso 24 Gesù incarica altre 70 discepoli e gli dice: andate, precedetemi. Siate, in altre parole, degli ambasciatori miei, quindi adoratori di Cristo, imitatori di Cristo, ambasciatori di Cristo. Guardate quanto è bello il verso. Primo, dopo queste cose il Signore designò altri 70, il numero perfetto, e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Noi, fratelli, stiamo precedendo il Re dei Re e il Signore dei Signori. Lui ritornerà e noi davanti a Lui, come ambasciatori di Cristo, annunciamo il suo glorioso regno. Gloria a Dio. Andiamo per ordine e brevemente consideriamo queste tre belle verità. Innanzitutto, gli adoratori. Qui dinanzi abbiamo una donna, Maria. Sapete, Maria compare tre volte nella Bibbia. In questo testo, Luca capitolo 10, il verso 39, avete dinanzi? Marta aveva una sorella chiamata Maria, questa è la prima comparsa, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Se fate un salto veloce tenendo il segno sul nostro testo, in Giovanni al capitolo 11 troviamo al verso 32 nuovamente questa donna di Betania, sorella di Marta, sorella di Lazzaro, Maria. Appena Maria fu giunta dov'era Gesù e l'ebbe visto, si gettò dove? Ai piedi di Gesù. E questo è il terzo testo. Capitolo 12 di Giovanni, verso 3, dopo la resurrezione di Lazzaro fecero un banchetto, Marta serviva e qui non si lamentava più. Aveva imparato la lezione, era in pace con Dio, era diventata anche lei un'adoratrice e una serva del Signore, un meraviglioso equilibrio. Ma il verso 3 dice: allora Maria, presa una libra d'olio profumato di nardo puro di grande valore, unse i piedi di Gesù. Tre volte compare Maria, dove compare? Ai piedi di Gesù. Compare ai piedi di Gesù nel nostro testo per ascoltare ed imparare. Compare ai piedi di Gesù quando c'è Lazzaro morto perché ha un dolore nel cuore, per essere consolata. E poi quando è risorto Lazzaro è lì nuovamente ai piedi di Gesù per fare cosa? Per adorare colui che è la resurrezione e la vita. Gloria al nome del Signore. Fratelli, se la nostra vita viene spesa per adorare il Signore, la nostra vita sarà veramente ben utilizzata alla gloria di Dio. Siete d'accordo con me? Fratelli, lo dico a me stesso e lo dico a voi con tutto il cuore e col cuore spezzato, esortandovi nell'amore di Dio per la responsabilità che Dio mi ha donato. Fratelli amati in Cristo, quanti mi ascoltate, io con voi debbo imparare di più a stare ai piedi di Cristo. Questo è di vitale importanza, la prima cosa, e poi tutto il resto verrà di conseguenza. Stare ai piedi di Gesù per la propria vita. La prima occasione è stare ai piedi di Gesù per ascoltare, per imparare, per conoscere questa gloriosa persona. E noi dobbiamo farlo tutti i giorni. Impariamo a farlo. Non vi interrogo io, ma insieme lo Spirito Santo ci interroga questa sera. Quanto tempo mi dai? Quanto tempo spendi per adorare Gesù? Quanto tempo stai lì ai suoi piedi? Può anche darsi che sei tanto impegnato durante il giorno, ma noi possiamo adorare Gesù anche guidando, possibilmente con gli occhi aperti. Gloria a Dio, com'è bello cercare la faccia del Signore. Impariamo a stare ai piedi di Cristo, fratelli e sorelle. Nella seconda occasione ai piedi di Gesù perché era addolorata, il fratello era morto. E quando sei addolorato, quando sei ferito nel cuore, quando c'è un lutto nella tua vita, quando c'è un grande dolore, dove andare? Dove recarti? Quale pellegrinaggio fare? Da quale uomo andare? Da quale mediatore rivolgersi? A chi vuoi andare? Noi vogliamo andare a colui che è risorto e vivente, Gesù, il Salvatore, e vogliamo andare ai suoi piedi. Alleluia. E poi, quando c'è festa, quando Lazzaro è risorto, quando la resurrezione si manifesta, quando la nostra gioia è al massimo, dove stare? Non dobbiamo ritornare lì ai piedi di Gesù per dire: Signore, ti ringrazio, perché io non meritavo niente, assolutamente niente, e tu hai avuto pietà di me. Ai piedi di Gesù per offrire il meglio che abbiamo, il massimo che abbiamo. Gloria a Dio. Non voglio soffermarmi oltre, fratelli, ma questa è la prima caratteristica, se vogliamo vivere una vera vita cristiana. Siete d'accordo? La seconda cosa è imitatori di Cristo. Un uomo, per metterlo alla prova, un dottore, gli dice: Maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Sono i soliti religiosi che pensano che per avere la vita eterna bisogna fare qualche cosa. La Bibbia dice solamente una cosa: devi fare, devi credere. Tu non devi fare opere meritorie, pellegrinaggi, penitenze, devi solo credere, perché chi crede è salvato. E il Signore poi, però, facendo comprendere l'importanza della fede in tanti passi della Scrittura, dice che la fede deve essere seguita dalle opere. La fede per essere salvati, le opere per confermare la salvezza. Gloria a Dio, le opere come conseguenza della salvezza, come frutto e risultato della salvezza. E racconta la bella storia di questo uomo. C'era un uomo che parte da Gerusalemme e se ne va a Gerico. In questa strada, in discesa, c'erano posti scuri, ombrosi, dove spesse volte si nascondevano ladri, briganti. Vedono questo uomo, lo prendono, lo picchiano, lo lasciano mezzo morto e lo derubano di tutto quello che ha. Di lì a poco, due religiosi, un fariseo e un levita, passano, vedono questo insanguinante, quasi alla fine della vita, lo vedono, non si muovono a compassione e passano oltre. Poi arriva il samaritano e Dio si è ringraziato perché è arrivato Gesù. Lo vede, si ferma, lo cura, lo disinfetta, lo mette sulla sua cavalcatura, lui a piedi e lui sull'asino, e lo porta ad una locanda. In quella locanda viene curato, l'oste viene pagato, l'albergatore viene rifornito del denaro necessario e viene raccomandato a questo albergatore: curalo e quando tornerò ti darò il resto se ci sarà bisogno. Fratelli, che bella immagine. Chi è il nostro prossimo? Sapete, ci sono varie categorie nel mondo. E la prima categoria, abbastanza numerosa, è la categoria dei ladri, di quelli che vedono le persone come delle prede da spogliare, maltrattare e derubare. Vedono le persone non come dei simili da aiutare, non dei simili con cui relazionarsi, ma questa è la mentalità dei ladri. Non c'è necessariamente di coloro che, come abbiamo sentito, prendono delle spranghe, entrano in una gioielleria, sfasciano tutto, rubano e scappano via, ma le persone che vedono i propri simili come delle prede e loro si sentono dei cacciatori. L'altra categoria sono i religiosi, che vedono le persone come un prossimo non da derubare, ma da evitare. Vedono il prossimo come un ostacolo. I ladri vedono il prossimo come una preda, mentre i religiosi, questi religiosi, vedono il prossimo come una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Pertanto debbono evitarli. Mi fa perdere tempo. Non ho da spendere del tempo per loro. Io devo fare cose di più grande importanza. Devo andare dietro alla teologia, alla religione. Ma il Signore dice la religione pura e immacolata è visitare gli orfani e le vedove e aiutare questo mondo che ha bisogno. E voi mi dite amen perché come me siete d'accordo. Signore, dammi il cuore di Cristo. E poi c'è l'albergatore. L'albergatore pensa alle persone come dei potenziali clienti. Tutti sono bravi, tutti mi interessano, ma mi interessano come dei clienti. E se ne ricavo qualche cosa, nel mio albergo c'è posto per tutti. Quindi il prossimo deve darmi qualcosa, devo ricavarne qualcosa. Io voglio fare anche del bene, voglio anche dedicare del tempo, voglio spendere anche delle energie, però devo ricavarci qualcosa, devo averne dell'utilità. Ma il cristiano non pensa così. È vero, fratelli? Noi guardiamo al prossimo e dobbiamo guardarlo con gli occhi di Cristo. Ecco perché non solo adoratori, ma imitatori di Cristo. Cristo, quando guardava le folle affamate, non si preoccupava. Ma io questo lo aiuto perché così mi avvita a casa anche a me. Ah, quest'altro no, perché non ha una bella casa. Non ha pensato così. Gloria a Dio, perché altrimenti non mi avrebbe amato. Non ti avrebbe amato. E gli ha dato tutti generosamente, perché lui ha tanto amato il mondo. Gloria a Dio, senza escludere nessuno. Quanto è bello quel verso che dice: tutti quelli che verranno a me, io non li caccerò via. Grazie Signore. E l'oste aveva degli interessi, mentre il samaritano vede il prossimo non come un potenziale cliente, non come una potenziale preda, non come un potenziale ostacolo. Il samaritano vede il prossimo come un reale simile da aiutare e nel quale identificarsi. Potrei essere al suo posto. Avrei potuto trovarmi io in questa situazione. Lui mi ha anticipato. E se fossi andato io prima, sarei rimasto io lì per terra, perché quei ladri aspettavano qualcheduno che passava e avrebbero preso me. Potevo essere al suo posto. E se fossi stato al suo posto, io avrei sperato che qualcheduno mi aiutasse. Lo devo fare, lo devo aiutare, costi quello che costi. E impiega il tempo, impiega le energie, impiega il denaro, impiega la cavalcatura, dedica se stesso, perché l'amore si sacrifica e si sacrifica generosamente. Gloria a Dio. Signore, dammi il tuo cuore. Adoratori di Cristo, ai piedi di Gesù, imitatori di Cristo per fare la sua volontà. Vogliamo assomigliare a Cristo? Che bello quel cantico. Assomigliargli tutti i giorni, io vorrei possedere lo stesso amore. Fratelli, quanto siamo lontani a quel glorioso modello. Signore, aiutami ad assomigliare al tuo figliuolo. E infine, ho concluso, ambasciatori di Cristo. Andate, quanto suona forte questa parola. Andate, verso 3, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Andate, anche se siete degli agnelli e quelli che incontrerete saranno lupi, andate. In altre parole, ambasciatori di Cristo, ambasciatori miei, niente, nessuno vi dovrà fermare. Gloria a Dio. Agnelli non per essere sbranati, questo Dio non lo permette. E se ci saranno persecuzioni, Dio protegge l'anima nostra. Ma andate come agnelli, perché io sono l'agnello di Dio e voi dovete assomigliare a me. Andate come se fossi io al posto vostro, portando Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Andate come ambasciatori presentando il sacrificio vivente di Gesù Cristo. Andate come agnelli. Paolo dice: non sono più io che vivo, non sono più quel lupo che andava sbranando e cercando chi poteva divorare, chi poteva arrestare, picchiare. Adesso non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, è l'agnello di Dio. Andate come agnelli, fratelli, sorelle. Dio ci dia la grazia di muoverci in questo mondo, di annunziare Cristo, ma di annunziare come Gesù fosse in mezzo a noi. I discepoli manifestavano Cristo e i farisei dissero: noi vediamo che siete stati con Gesù, perché parlate come Gesù parlava. E possiamo aggiungere: agite come Gesù agiva. Fratelli e sorelle in Cristo, questa è la nostra vita. Se siamo adoratori, se siamo imitatori, se siamo ambasciatori di Cristo Gesù, il Salvatore del mondo, il Benedetto in eterno. Chiniamo il capo.